In diretta abbiamo collegato con noi Karim Metref, nostro compaesano di origine kabila in Algeria, e con lui vogliamo parlare di quella che è la situazione in Tunisia. Lui è un blogger, uno scrittore, un insegnante e da sempre ha un occhio privilegiato su cosa accade in Nord Africa, è stato molte volte in Tunisia. Ciao Karim.
Buongiorno a tutti.
Allora, la situazione in Tunisia sembra essere nuovamente un po' incandescente, ci vuoi raccontare?
Allora, sì, la situazione in Tunisia è preoccupante da vari aspetti, nel senso che la Tunisia è bloccata dal punto di vista economico da un po' di anni, ha una economia basata principalmente su agricoltura e turismo soprattutto, e come si sa il turismo è fermo soprattutto durante l'anno, durante i mesi diciamo così fuori dalla stagione estiva, in cui i numeri di turisti sono scesi parecchio e quindi il paese soffre una crisi economica molto molto grave, che in questo momento si traduce anche con una lotta sociale per gli stipendi, per la lotta dei disoccupati, insomma, che è abbastanza violenta. Per le strade ci sono delle barricate, eccetera. Questo da una parte, dall'altra parte c'è la parte sud della Tunisia, che dà molti pensieri a tutta la regione, perché ovviamente con il confine con la Libia molti gruppi armati si sono infiltrati nelle montagne del sud e minacciano di scatenare una situazione di guerra simile a quella che c'è in Libia, oppure simile a quella che c'è stata in Algeria un po' di anni fa. Questo tutto sommato sono i due principali motivi di preoccupazione che ci sono in Tunisia. E a livello politico il governo di Essebsi, del presidente della Repubblica Essebsi, propone delle soluzioni, però delle soluzioni che vanno nella direzione di una militarizzazione, della chiusura di spazi di espressione e di lotta per i lavoratori, e nel senso di uno Stato più autoritario, e anche nel senso di ridare i loro posti a degli ex burocrati del regime di Ben Ali, che erano stati sospesi perché colpevoli di gravi accuse di corruzione. Ecco un po' il piano. La situazione che sta che sta tormentando la Tunisia in questo momento.
Ecco, noi sappiamo che la Tunisia è il paese, almeno a sentire quanto riferiscono i giornali, la stampa nozionale, che avrebbe fornito più foreign fighters per le guerre che si stanno combattendo in Siria e in Iraq. Questo dato sembrerebbe indurrebbe a pensare che siano moltissimi i giovani che hanno, come dire, aderito alla jihad globale, e alcuni di loro sono tornati. Insomma, tu hai accennato a un rischio vero di guerra civile all'interno del paese, che fino a poco tempo fa sembrava meno probabile. C'è un legame tra questo fatto e i foreign fighters andati a combattere in Iraq e in Siria?
E allora sì, i foreign fighter diciamo che sono un sintomo di questa malattia, che è diciamo l'infiltrazione dei gruppi integralisti estremisti nella società tunisina subito dopo la caduta del regime di Ben Ali. La Tunisia è stata un pochino subito dopo la caduta di Ben Ali, mentre il regime di Ben Ali reprimeva molto duramente i movimenti religiosi, la sua caduta ha facilitato, diciamo così, il ritorno di esuli e l'uscita di carcere di molti militanti islamisti estremisti, ma non solo, quella cosa sarebbe stata anche giusta, perché molti di loro erano in carcere o esuli senza accuse precise. Il fatto è che la Tunisia è stata utilizzata dall'Arabia Saudita e dal Qatar come vivaio per mandare la Tunisia e la Libia, come lo sappiamo, sono stati utilizzati come vivai, hanno iniettato soldi e mandato delle persone, dei predicatori, di persone che facevano parte di reti già esistenti del terrorismo internazionale, eccetera, per reclutare in massa combattenti per i loro piani di cambiamento, diciamo, degli equilibri in Medio Oriente. Questo ovviamente da una parte ha prodotto queste migliaia di combattenti tunisini, infatti i tunisini e i libici, soprattutto nella parte iniziale della guerra in Siria, erano i combattenti più numerosi, addirittura in Tunisia si parlava anche di gruppi di donne mandate per fare da mogli a tempo determinato per i combattenti, perché insomma questi combattenti dovevano avere anche diritto a delle donne a loro disposizione. E insomma, questo fatto non ha prodotto soltanto dei soldati mandati a fare la guerra al regime di Assad e altri governi e stati della regione del Medio Oriente, ma ha prodotto anche nella società libica e nella società tunisina un aumento considerevole di persone, di giovani indottrinati, armati, addestrati, che sono pronti a fare una guerra civile, una guerra civile che in Libia è in corso da anni, in Tunisia insomma minaccia di scoppiare, soprattutto nella parte sud, la parte più povera, più disagiata, più abbandonata dallo Stato da sempre, rischia di scoppiare da un momento all'altro.
Quindi siamo davvero di fronte ad una situazione delicatissima, una situazione che alla fine farebbe saltare anche la Tunisia, un paese che sembrava essere riuscito in qualche modo a rimanere in equilibrio, a non deflagrare dopo le cosiddette primavere arabe. Adesso, come dire, l'effetto di ritorno di questa storia invece si riverbera in maniera decisamente pesante.
Sì, è il ritorno di questa storia, ma c'è anche, diciamo che c'è anche una serie di pressioni da varie parti, nel senso che la Tunisia nell'era di Ben Ali era un paradiso per le imprese, piccole e medie imprese, soprattutto del settore tessile francese o anche italiane, eccetera, che andavano lì a produrre in una situazione di assenza di diritti dei lavoratori, assenza di diritto di organizzare un sindacato un sindacato, di fare sciopero, eccetera. Il regime l'ha imposto per tenere buoni questi lavoratori. In questa apertura, che c'è stata, i lavoratori in qualche modo si sono svegliati, stanno chiedendo i loro diritti normali, e questo, questo ha generato.
Dovremmo essere riusciti a ripristinare il collegamento con Karim. Ciao Karim ancora.
Ciao, ciao, buongiorno.
Allora, le nostre linee telefoniche ce l'hanno con noi, ma noi resistiamo. E riprendiamo un po' il filo del discorso dove eravamo rimasti rispetto alla situazione tunisina.
Sì, dicevo che c'è questa questo risveglio delle lotte dei lavoratori in Tunisia, che hanno creato da una parte partenza di una parte delle imprese che erano venute a investire in Tunisia, perché puntando su questo fatto che i lavoratori non hanno diritti, ma dall'altra parte crea dentro il governo, nella tendenza soprattutto la tendenza rappresentata dal Presidente della Repubblica, che sappiamo che è un ex del regime di Bourguiba, ancora prima di Ben Ali, che sono rappresentanti dell'alta borghesia tunisina, dei capitalisti tunisini, di chi ha mantenuto la Tunisia comunque entro le mani di poche famiglie ricche, e che vorrebbe ripristinare una situazione sì, al più possibile simile a quella dell'epoca di Ben Ali, soprattutto dal punto di vista del diritto del lavoro. E difatti la sua proposta attuale è quella di utilizzare l'esercito, e i generali dell'esercito si sono dati disponibili a utilizzare l'esercito per proteggere i siti produttivi contro le proteste dei lavoratori e dei cittadini. Ecco un po' la situazione, una situazione che assomiglierebbe praticamente a una specie di colpo di Stato contro la democrazia. Ecco.
Quindi di fatto siamo, come dire, nell'affermarsi anche in Tunisia di elementi di democratura, e questo non può che aumentare le tensioni all'interno del paese. Ma finora abbiamo parlato ovviamente del rischio di una guerra civile in chiave islamista, abbiamo parlato della situazione economica e sociale, ma quella parte della Tunisia che si era ribellata contro Ben Ali e che non era sicuramente ascrivibile alle file degli islamisti, come si sta muovendo? Si sta muovendo? È ancora in grado di avere voce in capitolo?
Ma come in tutti i paesi dove ci sono state le rivolte erano delle rivolte di rifiuto di una situazione, di una data situazione, che è quella dei regimi vari, autoritari, che sono imposto nei vari paesi arabi, che però di per sé non aveva un programma politico, e quindi, finito il regime, gli sviluppi che si sono che sono usciti da quelle proteste sono di vario tipo. Buona parte delle persone che erano per le strade sono state assorbite dai movimenti religiosi, che sono cresciuti a dismisura un po' dappertutto, incoraggiati da molti fattori sia locali che internazionali. Un'altra parte si è spaventata, come è successo in Egitto per esempio, si è spaventata da questa crescita dei movimenti religiosi, e quindi si è rimessa sotto la protezione dell'esercito, del regime, del sistema vecchio, per mettersi, pensando di mettersi al riparo dai pericoli di un regime totalitario religioso, di una teocrazia, e questo succede anche in Tunisia, dove molti della piccola borghesia laica tunisina si mette sotto la protezione di Delala, rappresentata dal presidente attuale, che è vicino ai militari, che è vicino, diciamo così, agli ambienti dei servizi di sicurezza, e che per loro rappresenta la protezione dal pericolo di una presa di potere da parte di islamisti
più radicali.
E poi c'è l'altra parte, quella che sta facendo, continua a fare proteste, che anima la società civile tunisina rimane quella più attiva, quella più più fattiva, anche, che fa delle cose nelle società della regione. E quella parte è ancora attiva, è lei che sta animando le barricate che ci stanno per le strade, e lei, diciamo che molte barricate sono dettate da disperazione di disoccupati, che però dietro non c'è una visione politica chiara, però diciamo che molti militanti che erano presenti durante le lotte contro Ben Ali continuano a essere presenti anche a fianco dei disoccupati, a fianco dei lavoratori, eccetera. Insomma, la situazione è questa, soltanto che più i pericoli aumentano e più le popolazioni che si rifugiano sotto l'ala protettrice dell'esercito e dello Stato diventa più importante.
Indubbiamente, questa partita ovviamente è una partita molto aperta, molto complicata. L'auspicio ovviamente è che, come dire, alla Tunisia non capiti lo stesso destino che è capitato ai paesi vicini, ma certamente, come dire, in un quadro di destabilizzazione complessivo a livello mondiale, in cui in troppi sembrano scommettere sul caos sistemico, sembra difficile che questo possa essere evitato. Comunque continueremo a monitorare la situazione, a raccontare il nostro punto di vista dai microfoni di Blackout, e io per questo ti ringrazio molto, e alla prossima.
Alla prossima, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.